1, 2, 3, il titolo è...
E rieccoci, buongiorno alle 7.02 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, la rassegna stampa, Barbara Sorrentini, oggi con voi tutta la mattina dalle 6 alle 9, come sapete a quest'ora vengono letti i giornali, partiamo dalla stampa, le prime pagine, il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo, al centro una foto di Parigi con dei fuochi, polveriera a Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Naturalmente si parla di Israele senza freni, avanza il Libano, saltano le regole della diplomazia. Francesca Mannocchi ne parla anche all'interno in un articolo a pagina 7, Israele forze confini in Medio Oriente, e sposta anche quelli della diplomazia. La città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura. Leggo Mannocchi che scrive: Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreparabile, insostituibile, degno di sopravvivere alle guerre. Mercoledì scorso l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città e delle aree circostanti, 200.000 residenti con 2 ore di tempo per andarsene prima che i bombardamenti cominciassero. Ali Sleiman, pescatore, ha deciso di aspettare in riva al mare con le sue canne da pesca, era convinto che il suo angolo di città, case basse addossate al campo profughi palestinese di El Bus, non potesse essere un obiettivo, e invece ovviamente lo è stato. Così Francesca Mannocchi a proposito di Israele. Poi Libano tagliato in due, l'IDF oltre il fiume Litani che divide il sud dal nord, Trump linea dura con l'Iran, Teheran risponde. Questo è quanto c'è sulla stampa. Ritorno alla prima pagina, lasciando l'articolo che stavo leggendo di Francesca Mannocchi sul Libano. Se la grazia del talento regola solo infelicità, ne parla Nicoletta Vernia. Francesco De Gregori dice di aver perso l'ispirazione, oltre a quello che abbiamo visto prima sul Foglio, in cui viene citato di nuovo Francesco De Gregori insieme ad Henry De Luca come canuti ex saggi del nostro paese, che possono dire un po' quel cavolo che gli pare, questo si aggiunge. Invece qui si parla di mancanza di ispirazione, aver perso l'ispirazione, una frase chiarissima, una locuzione monotona, molto nota, che però ad analizzarla possiede un senso antifrastico, un modo insomma un po' leggero per girare intorno a quello che è successo. E poi andiamo al 2 giugno, naturalmente tanti articoli sul 2 giugno sui giornali di oggi. Io figlio della Repubblica in lotta contro i suoi nemici, Maurizio Maggiani, lo scrittore, dice: sono un repubblicano, un figlio della Repubblica, sono stato messo al mondo nella miseria e nella promettenza, la miseria era ciò che restava di tutto quello che non sarebbe mai più potuto accadere, la dittatura, la guerra, la Repubblica era la promessa, il giuramento. E così Maggiani anche all'interno della stampa fa il suo racconto dedicato al 2 giugno, che andiamo anche a recuperare a pagina 12 con un'intervista a Renzo Arbore, che dice: a casa erano tutti monarchici tranne nonno, mamma chiese a papà come votare, lo showman è la nascita della Repubblica, ricordo la meraviglia per il pane bianco e i dischi americani. E poi il pensiero, l'intervista a Rino Formica, il pensiero fascista bocciato dal popolo prima che dai partiti, l'ex ministro socialista al referendum del 46, alle urne il 93% degli italiani, i collusi col regime parteciparono al voto ma non alla competizione elettorale. Resto ancora un po' sulla stampa, e poi il 2 giugno lo andiamo a vedere anche sugli altri giornali, per l'assedio di Parigi, la festa per la vittoria in Champions diventa guerriglia, un morto, 780 arresti, Macron: saremo inflessibili, negoziante, spero che non tornino più. Ma volevo in realtà andare a vedere l'intervista a Michael Kokoreff, sociologo, prese di mira le zone più ricche, sarà il pretesto per una stretta sulla sicurezza, banlieue contro quartieri borghesi, ma la destra destra già strumentalizza, appunto, c'è una piccola guerra sociale, una certa intenzionalità nella scelta degli spazi interessati dai disordini, così Michael Michel Kokoreff, visto che siamo in Francia. E poi lasciamo la stampa ancora con un ultimo articolo, che era quello, in realtà poi è l'approfondimento di quello che raccontava Maurizio Maggiani, dove ho tutto all'ordine, nato il 2 giugno, in passato bombe, terrorismo, mafia e depravazioni politiche hanno attentato alle sue basi e oggi i rischi arrivano dalla scuola e dalla nuova legge elettorale. Questo è Maurizio Maggiani. Su Repubblica, in prima pagina, se vogliamo restare con il 2 giugno, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, con Città De Gregorio, dice: se la Repubblica italiana fosse una persona, un'anziana signora che domani compie 80 anni, perché la Repubblica è un organismo vivente, è un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme animiamo. E poi la constatazione che è la prima, la Repubblica sarebbe coetanea del suo presidente. Curioso, no? E questa è la prima e unica volta dal dopoguerra in cui probabilmente c'è questa coincidenza, anzi non sicuramente. Poi si va a il reportage in Congo, nella città epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciato, ne scrive Declan Walsh all'interno di Repubblica. E sempre sulla prima pagina, naturalmente, Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza da oltre i litani, la presa del castello di Beaufort, il consiglio di sicurezza chiesto da Macron e Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita perché dice: voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi gli schiavi nel cantiere USA del consolato americano a Milano, arrestato manager in fuga, stava cercando di scappare in aereo con la famiglia verso Istanbul, ma adesso è in carcere. Francesco Manacorda scrive: a Milano come al confine messicano. Siamo anche ovviamente su Repubblica, si parla della guerriglia urbana di Parigi. E poi sempre su Repubblica, Molotov contro un cronista, difese il parroco di Caivano, fiamme davanti alla casa di Adriano Cappellani, 20 anni, vicentino, a febbraio aveva ricevuto altre minacce, e poi dice: non me l'aspettavo, ma posso escludere che c'entri la camorra. Un ultimo articolo da Repubblica, che è quello che dei nonni che raccontano le favole al telefono, torna la magia di Rodari, a proposito di leggerezza che mi chiedevano nella prima parte da cercare sui giornali. Pistoia, capitale del libro, rilancia un'iniziativa già varata ai tempi del Covid e lettori non solo piccoli chiamano da tutta Italia. Il Fatto Quotidiano apre con i 5 Stelle e il PD che cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli europei per superare le divergenze fra progressisti sulla guerra. Si torna sulla questione dei cavalli in fuga, individuato il vigile che ha acceso i fuochi come altre forze dell'ordine, a pagina 5, Ferruccio Sansa: volevo festeggiare, c'è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni, animali impazziti, travolte persone auto, anche perché durante la loro fuga per le strade di Roma hanno anche investito una delle poliziotte che si trovava lì. Poi per Storie Italiane sul Fatto Quotidiano, Nando Dalla Chiesa, pagina 13, scrive: cose nostre, com'è troppo facile e banale parlare a vanvera di Falcone e Borsellino. Ogni volta resta in agguato la lettura di chi non sa. Parlatene, parlate di mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Come quasi tutti sanno, lo diceva Borsellino, una richiesta sacrosanta ai suoi tempi, quando la parola mafia era quasi impronunciabile e ragioni e regioni intere la cancellavano dal proprio vocabolario. Quando vigeva la regola della grande rimozione, che ancora in politica funziona, intendiamoci, ma che è infranta ormai da una marea di convegni, siti, associazioni, libri e pubblici funzionari. Per questo oggi conta parlarne non comunque, ma con buon senso, col minimo sindacale di competenza. Questo è l'articolo, anche un po' appello, di Nando Dalla Chiesa sul Fatto. Il Corriere: Libano, l'avanzata di Israele, la nuova proposta di Trump all'Iran, anche qui in primo piano. primo piano c'è anche Sinner, oggi tre italiani in campo, Sinner in giro in scooter dopo la crisi, si parla naturalmente del tennis, anche qui in prima pagina ci sono i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, i post di Donald Trump, i test cognitivi che pare siano andati bene, abbiano dichiarato che ha un cervellone e lui se ne sta vantando sui social, contento lui. Il 2 giugno, in pagina 9, in primo piano, l'Italia celebra gli 80 anni festa di piazza davanti al Quirinale, oltre alla parata Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo, parteciperanno tanti artisti, Maurizio Di Giovanni un'intervista che ha scritto i testi, ci sarà Paola Cortellesi, ci sono un po' di ospiti di, non soltanto di politica o delle istituzioni. Volevo anche leggervi il data room nella pagina 15 del Corriere, l'altro costo di tre guerre, il crimine ambientale, Milena Gabanelli indaga su questo, in Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra, questi sono i profitti di società petrolifere e industria delle armi, molto interessante, molto lungo, noi mancano 40 secondi, quindi finito. Chiudiamo, scusate, col Corriere della Sera, con i 100 anni di Marilyn e dei misteri, nacque il 1° giugno del 26 e le mostre a Los Angeles e a Londra per celebrare il mito, ci sono diverse biografie, fu uccisa da un farmaco sbagliato prescritto dal suo medico, poi parla Rosetta, la doppiatrice che inventò per lei e il pubblico una voce perfetta, cioè il racconto, insomma, la ricostruzione ovviamente del suo lavoro. Finisce qui la prima delle due rassegne stampa di oggi, ci risentiamo più tardi, adesso Metro Regione e poi il GR e noi torniamo dopo, a tra poco e buona giornata.
Avun, due, tre, il titolo è...
Sette e 48 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, riprendiamo la linea dallo studio 2 insieme dalle 6 del mattino, se eravate qui una mezz'oretta fa avete già sentito la rassegna stampa, questa non è la seconda parte ma è una replica praticamente, ero tentata di mandarvi il podcast della precedente ma forse i minuti sono diversi, quindi cominciamo dalla stampa, in prima pagina il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Picchetto, italiani ideologici, per Bonelli è un diversivo, nella prima pagina c'è la foto di Parigi davanti all'Arc de Triomphe con dei fuochi, la rivolta sociale di una Francia lacerata, la polveriera a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint Germain in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti, all'interno c'è un'intervista dedicata proprio al tema a un sociologo che parla di banlieue, la recuperiamo adesso per meno differenze un po' da prima. E in questa intervista descrive come lui è Michel Kokoreff, sociologo, prese di mira le zone più ricche, sarà il pretesto per una stretta sulla sicurezza, c'è una piccola guerra sociale, una certa intenzionalità nella scelta degli spazi interessati dai disordini, quindi banlieue contro quartieri borghesi, la destra già strumentalizza quello che è successo e prese di mira appunto le zone più ricche. Questo sarà il pretesto secondo Kokoreff per una stretta sulla sicurezza, ma torniamo in prima pagina sulla stampa, naturalmente su tutti i giornali si parla di domani, il 2 giugno, Maurizio Maggiani, io figlio della Repubblica in lotta contro i suoi nemici, sono un repubblicano, un figlio della Repubblica, sono stato messo al mondo nella miseria e nella promettenza, in questo suo racconto molto letterario in quanto scrittore è anche premiato con diversi premi letterari, mette in pratica le sue capacità raccontando una parte storica della sua vita, devo tutto all'ordine nato il 2 giugno, in passato bombe, terrorismo, mafia e depravazioni politiche hanno attentato alle sue basi, oggi i rischi arrivano dalla scuola e dalla nuova legge elettorale, parla di promettenza, viene analizzata la parola, questa sorta di neologismo letterario che utilizza, poi parla del referendum invece più recente, insomma parte da questo discorso legato collegato al 2 giugno, al cambiamento con il passaggio dalla monarchia alla Repubblica all'oggi. Tornando sulle prime pagine, sempre siamo ancora un attimo sulla stampa, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della democrazia. E vado quindi a pagina 7, dove Francesca Mannocchi parla di Tiro, la città di Tiro svuotata in poche ore, si ridisegna la mappa per indebolire ogni trattativa futura. Israele forza i confini in Medio Oriente, sposta anche quelli della diplomazia. Tiro esiste da 5.000 anni, è una città fenicia sul Mediterraneo, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, uno di quei luoghi che l'umanità ha deciso collettivamente di considerare irreperibile, insostituibile, degno di sopravvivere alle guerre. Mercoledì scorso l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera città e delle aree circostanti, 200.000 residenti con 2 ore di tempo per andarsene prima che i bombardamenti cominciassero. Ali Sleiman, pescatore, ha deciso di aspettare in riva al mare con le sue canne da pesca. Era convinto che il suo angolo di città, fatto di case basse addossate al campo profughi palestinesi di Elbus, non potesse essere un obiettivo. Non lo erano i suoi vicini, non lo erano le famiglie già sfollate che avevano trovato rifugio là. E i bombardamenti invece sono caduti lì. Nella stessa pagina si parla del Libano tagliato in due e del sud, insomma la divisione tra sud e nord, e poi con Trump che propone ancora linea dura contro l'Iran, Teheran dice risponderemo. Questo è quello che si trova sulla stampa di oggi. Cambiando giornale, La Repubblica, anche qui Libano, Israele sfida l'ONU, e poi gli schiavi nel cantiere USA, arrestato il manager che è in fuga a Milano al confine messicano, scrive Francesco Manacorda, ancora gli indiani, ma se questa volta si tratta dei lavoratori che secondo la procura di Milano sarebbero stati reclutati da un'agenzia di Nuova Delhi, la Caddo Construction, era già finita in acque torbide, e il suo manager che voleva andarsene a Istanbul con la famiglia qualche giorno fa è stato arrestato e ora è in attesa di essere interrogato per raccontare quello che è successo. Anche qui a pagina 2 si parla di Israele, in 2 il Libano, preso il castello di Beaufort, allarghiamo le operazioni, l'IDF sfonda oltre il Litani nonostante la tregua di aprile, spezzate le linee di Hezbollah, Netanyahu vuole anche raid su Beirut e Rubio dice presto l'annuncio del cessate fuoco, ma insomma sembrano parole un po' gettate al vento. Volevo recuperare sempre sul 2 giugno l'articolo di Concita De Gregorio che in prima pagina dice perché onorare la Repubblica cresciuta con noi, e parla della Repubblica come se fosse una persona, un'anziana signora che domani compie 80 anni, pensavo, dice De Gregorio, perché la Repubblica è un organismo vivente, certo, un corpo collettivo dotato di nervi, muscoli e cuore che tutti noi insieme animiamo, ma non è una persona, certo. Se lo fosse, però, proviamo a immaginare che lo sia, ecco, allora sarebbe coetanea del suo presidente. Curioso, no? E questa è la prima e unica volta dal dopoguerra, probabilmente anche l'ultima, in cui il presidente della Repubblica e la Repubblica hanno la stessa età. Questo è l'attacco, la partenza di questo commento di Concita De Gregorio che continua in seconda pagina. E poi si parla del Congo, nella terra di Ebola, i medici circondati da cadaveri a mani nudi contro il virus. Pagina 17, Mongbaulu è l'epicentro dell'epidemia, l'ospedale è senza farmaci e protezioni e la malattia miete vittime tra sanitari e pazienti, ne scrive Declan Walls dalla Repubblica Democratica del Congo. Tra l'altro c'è stato un caso sospetto a Cagliari, così insomma questa è una notizia che oggi c'è un po' su tutti i giornali. Anche su Repubblica, proprio accanto all'Ebola, si parla dei 100 anni di Marilyn, avete sentito anche nel GR. Colpo al complottismo, morì per un errore del medico. Antonello Guerrera da Londra scrive: secondo i documenti scoperti da un biografo, la star di Hollywood non fu assassinata, la colpa del decesso era del suo dottore. Anche se sì, diciamo che questa era una cosa già un po' insinuata nel tempo. E poi Molotov contro un cronista, difese il parroco di Caivano, a pagina 24 di Repubblica, fiamme davanti alla casa di Adriano Cappellari, 20 anni, vicentino, a febbraio aveva ricevuto altre minacce, dice non me l'aspettavo, non posso escludere che c'entri la camorra, una persona a volto coperto ha lanciato una lettera in giardino e poi ha posizionato l'ordigno. Su Repubblica si ritorna anche al centro, rientro al discorso dello schiavismo nel consolato di Milano, poi nelle pagine milanesi naturalmente c'è un grande approfondimento su questo, lo avete sentito anche a Metro Regione. Il Fatto Quotidiano apre con 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Europa, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra, anche qui se ne parla in prima pagina, Marilyn 100 anni di mito e mistero, nasce l'icona del cinema il 1° giugno del 26, parla di mostre e libri a lei dedicate. E faccio un 2 salti in avanti, uno a pagina 5 dove si parla ancora dei cavalli in fuga a Roma, individuato il vigile che ha acceso i fuochi, come altre forze dell'ordine, volevo festeggiare, c'è il capro espiatorio, i botti si fanno da anni, gli animali impazziti, ne scrive Ferruccio Sansa, preso con il cerino in mano, il caso della scorribanda dei cavalli della parata del 2 giugno ha trovato il suo responsabile, forse il capro espiatorio, che è questo vigile urbano romano, che ha acceso i fuochi d'artificio che hanno scatenato la fuga dei cavalli della parata della Festa della Repubblica, ed è stato identificato, ammesso. Tra l'altro su questo c'è il disegno di Maccox sul foglio, che chiede se sono fuga di cavalli, di cervelli e di cavalli, si chiede se è il cavallino della Ferrari, comunque questo è il disegnone che ha fatto Maccox sul foglio di oggi. E poi Nando Dalla Chiesa, pagina 13 del Fatto, cose nostre, come troppo facile e banale parlare a vanvera di Falcone e Borsellino. All'interno di questo articolo ricorda come ai tempi di Borsellino parlare di mafia era importante, purché se ne parli, purché si utilizzi questo termine che è stato un po' bandito e tutti si vergognano a dire, ma dice che oggi mancano le competenze, la gente parla di mafia insomma senza sapere esattamente di cosa stia parlando. Questo sul Fatto Quotidiano. Anche il Corriere della Sera apre con Libano, l'avanzata di Israele, la nuova proposta di Trump all'Iran. Al centro una foto di Sinner in scooter che va in giro per le strade dopo essere saltato insomma la sua presenza al Roland Garros. E ancora qui petardi, insomma nelle prime pagine siamo un po', i temi sono gli stessi, il manager del cantiere, però volevo andare a leggervi cosa dice Milena Gabanelli sull'altro costo di 3 guerre, il crimine ambientale. In Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra, questi sono i profitti di società petrolifere industriali delle armi. Così Milena Gabanelli nel data room del Corriere della Sera, pagina 15. Anche qui naturalmente il 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni, festa di piazza davanti al Quirinale, oltre alla parata Mattarella ha voluto per la prima volta un grande show fuori dal palazzo, ed è così infatti che si vedranno anche artisti, musicisti, ci sarà Paola Cortellesi, regista del film C'è ancora domani, insomma la prima a parlare in maniera abbastanza esplicita del voto alle donne, il cambiamento che questo ha portato. Anche qui naturalmente 100 anni di Marilyn, ma passiamo al Messaggero, dove c'è una curiosa, perché mi sembra molto curiosa, una sorta di reportage tra i Nox, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile nel cuore della parata, in prima linea con i Nox, il nucleo d'élite della polizia che domani sfilerà ai fori. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali, ci sono le foto di loro che si arrampicano sui palazzi, di loro con i mitra spianati, dove non si entra, vanno nelle zone che vigilano la sicurezza, e questo è insomma l'inchiesta all'interno, il reportage all'interno del Messaggero. Anche il Sole 24 Ore ovviamente si occupa degli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti, ne scrivono Lupo, Melzidrile e Vigevani in più articoli a pagina 7, vi leggo l'attacco che porta insieme questi articoli. Il 2 giugno 1946 non è solo il giorno della scelta tra monarchia e Repubblica, è il giorno in cui il popolo entra davvero nella vita politica del paese con l'elezione dell'Assemblea Costituente e i nuovi diritti che la Costituzione introduce segnano il passaggio da lo Stato liberale a quello democratico. Chiudiamo qui la rassegna stampa, ci risentiamo tra poco, poi fino alle 9 ancora insieme a Barbara Sorrentini, che sono io. Buona giornata intanto e buon ascolto.